Radio Immagina.
Gli approfondimenti di Radio Immagina Live in questo 19 gennaio, ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto a tutti da parte di Cristiano Bucchi per tornare sicuramente a parlare ancora della pandemia, della questione Quirinale, visto che insomma lunedì 24 è ormai dietro l'angolo, mancano poche ore i primi voti e soprattutto quest'oggi del tema, del grande e importante tema che riguarda la giustizia. In studio con me, lo ringrazio, c'è onorevole Walter Verini, ben trovato.
Salve Cristiano, buongiorno a tutti.
E bentornato, membro della Commissione di Giustizia, anche il tesoriere del Partito Democratico. Ricordo anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici il numero per porre le vostre domande a Verini, 342 14 26 902. Ne abbiamo parlato in apertura con il direttore di Avvenire Marco Tarquinio della questione pandemica, soprattutto per quanto riguarda il nostro paese. Ieri è stata purtroppo un'altra giornata difficile sia per quanto riguarda i contagi, ma soprattutto per quanto riguarda le vittime, oltre 400, insomma erano diversi mesi che non si registravano numeri così importanti, così difficili. Lei, Verini, ha capito a che punto siamo, se effettivamente, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, guardando per esempio alla Gran Bretagna, ha detto beh, insomma, iniziamo a vedere la fine del tunnel, o se invece insomma la strada è ancora lunga?
Guarda, io consiglio di leggere oggi su Repubblica l'intervista che il professor Silvestri ha rilasciato. Io naturalmente non posso entrare nel merito delle valutazioni scientifiche, però è un'intervista, a mio modo di vedere, molto approfondita, molto, molto chiara e anche con evidenze scientifiche ben rappresentate. Noi oggi sì, per come a livello mondiale, naturalmente quando dico a livello mondiale dico anche che nel mondo ci sono dei paesi con miliardi di abitanti che non hanno i vaccini, e quindi questo è un dramma che può rendere vani nel medio periodo gli sforzi che i paesi più sviluppati compiono, se non si inquadra a questo livello tutta la campagna di prevenzione e di contrasto della pandemia. Ma a parte questa parentesi, che però è importante, noi potremmo essere in un punto per il quale siamo a un picco o ci avviciniamo al picco di Omicron, che potrebbe nel breve periodo trasformarsi, come dicono gli esperti, da pandemia in endemia, diventare una cosa endemica che si prende come si prende il morbillo, con le caratteristiche di Omicron, che è più contagioso però per i livelli respiratori alti e meno aggressivo più nel profondo, quindi il profondo dei polmoni. Questo significa naturalmente una cosa molto importante, e questa minore aggressività, che crea quindi meno ricoveri ospedalieri, meno letalità, naturalmente si accresce perché coloro che sono vaccinati hanno conseguenze poco meno di un'influenza. Quindi dobbiamo continuare su questa strada, vaccinazioni, e ancora una volta rispetto comunque delle misure di profilassi, le mascherine FPP2, tutte le cose che vengono prescritte. Tutto questo per tenere aperto, tutto questo per vivere, però vivere in sicurezza. Il punto inquietante quale potrebbe essere, a quello sempre che ho capito, che potrebbe in estate diminuire, anche perché il clima favorisce una diminuzione dell'ulteriore.
Sì, ma a ottobre arrivare una variante più feroce della Omicron.
Incrocio che possa avere la contagiosità di Omicron, certo, e l'aggressività di Delta. Un incrocio, cioè, che sarebbe veramente molto pericoloso. E allora, ammesso e non concesso che si arrivi a quella eventualità, dobbiamo farci trovare più preparati che mai. Ecco allora di completare la vaccinazione e tutte le cose che il governo sta facendo.
Certo, molto chiaro. Va bene, Verini, al tema Quirinale arriverei per ultimo, se sei d'accordo, perché fra l'altro, per portarla su quelli che sono, come dire, i suoi temi, no? Penso al grande tema giustizia. Stamattina c'è stata in aula al Senato la relazione sull'amministrazione della giustizia della ministra Marta Cartabia. Ha parlato di molte cose, ha detto: abbiamo l'impegno di ridurre del 40% il tempo medio di durata dei procedimenti del civile, del 25% per il penale entro un arco temporale di 5 anni. È tornata a parlare di PNRR, di riforma del CSM, che resta là partita. Fra l'altro ricordiamo che domani ci sarà l'ultima seduta di Sergio Mattarella al CSM, questo per aggiungere un'altra notizia. Ha parlato anche di carcere, ha detto il grande problema continua a essere il sovraffollamento. Ad oggi, su 50.800 posti regolamentari, di cui 47.000 effettivi, detenuti sono oltre 54.000, con una percentuale di sovraffollamento del 114%. Siccome lei di recente ha detto in un'intervista: siamo pronti a sostenere un decreto d'urgenza della ministra Cartabia, mi dice qual è oggi la situazione, a iniziare naturalmente dal tema carcere, perché insomma la questione Covid, la questione pandemia ha complicato ulteriormente questa vicenda.
Guardi, la situazione è molto pesante. Oggi interverremo in aula nella discussione generale sulla relazione che farà alla Camera alle 16 la ministra, e su questo punto carcere interverrà l'ex sottosegretario Andrea Giorgis, che ha seguito e segue da vicino questi temi. La situazione è, come sempre, strutturalmente molto delicata. Lì occorrono urgenze, per questo diciamo noi falle anche col decreto, perché il decreto entra subito in vigore, modifichiamo subito i regolamenti penitenziari, lo può fare il DAP su input naturalmente del ministro, del Parlamento, lavoriamo subito. Io per esempio ho presentato un emendamento sulla mille proroghe che continua a prorogare il fatto che quelli che dormono, che i detenuti che stanno in semilibertà, cioè che escono la mattina e tornavano a dormire la sera, un anno, perché lavoravano, godevano di questo beneficio, non tornano da un anno a dormire, perché abbiamo fatto all'epoca dei provvedimenti per diminuire il sovraffollamento in tempo di Covid, e questi da un anno e qualcosa dormono a casa. Ecco, adesso noi proponiamo di continuare, sarebbe assurdo che finisce e scade il decreto.
Certo, tornare indietro, diciamo.
Per dire, ecco, questo certo. È un piccolo problema. Poi è stato citato, ricordavi, PNRR prevede degli investimenti importanti, prevede interventi nell'edilizia carceraria, perché oltre che il numero, la nuda cifra del 114%, ma ci sono delle carceri che sono disumane dal punto di vista strutturale. Noi applichiamo la sentenza e le sentenza della CEDU, 3 metri quadrati per detenuto, ma quei 3 metri quadrati spesso c'è il bagno alla turca, cioè ci sono delle situazioni che sono puramente vendicative e afflittive, non rieducative, e quindi bisogna investire sul recupero, sull'articolo 27. Però oggi il carcere è stato uno dei temi. Questo anno che abbiamo alle spalle siamo riusciti, la ministra, il governo, ma devo dire che il Partito Democratico ha svolto un ruolo che si è preso spesso sulle spalle, si è fatto carico dei problemi, ma non senza risultati, perché noi abbiamo approvato la riforma del processo penale e siamo riusciti a togliere di mezzo, certo non da soli, quelle parti improponibili, per esempio della prescrizione, ma senza rinunciare alla lotta alla corruzione, alle mafie, e cercando delle mediazioni, come si fa in questi casi con una maggioranza così composita, le posizioni di 5 Stelle e quelle di Forza Italia, un giustizialismo spesso sbagliato e un garantismo un po' peloso. Ecco, il PD si è fatto carico, riforma del processo penale approvata, e può darsi che nel giro di 5 anni, faranno i decreti attuativi, riusciremo a far durare un processo 6 anni in tutti e 3 gradi, perché tu che sei imputato e tu che sei vittima avete entrambi diritto alla presunzione di innocenza, ma anche ad avere un esito di quel processo, qualunque esso sia. Abbiamo approvato la riforma del processo civile, anche qui per dimezzare i tempi e anche meno in certi casi dei procedimenti, perché spesso un cittadino, un'impresa, un investitore trovano e non investono perché durano troppo. E c'è infine quindi carcere, decida la ministra con quale modalità, ma interventi urgenti. Civile e penale devono essere scritti dal governo, i decreti attuativi.
E poi c'è il CSM.
CSM, io sono relatore.
Sì.
Noi siamo commissione, siamo pronti. La ministra un mese fa ha detto, ha riunito la maggioranza, siamo andati alle riunioni e dice: io sulla base di quanto la commissione Ruotolo mi ha proposto presenterò degli emendamenti al testo, che era il famoso testo Bonafede approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su cui anche noi del PD abbiamo presentato degli emendamenti sostanziali. Per cui lei che cosa ha fatto? Ha ascoltato e ha buttato giù degli emendamenti che al momento non conosciamo. Che cosa ha fatto lei? L'ha detto anche pubblicamente. Ha portato a Palazzo Chigi questi emendamenti perché voleva e vorrebbe che il Consiglio dei Ministri li esaminasse per avere, come dire, un vaglio, un via libera politico-istituzionale per poi depositarli. Ecco, ancora questo passaggio non c'è stato. Capisco il momento, capisco la situazione, però
il Quirinale ha congelato un po' tutto, no?
In questo io momento. Penso che uno dei motivi sia questo. Ci sono ancora opinioni diverse in giro su come si voteranno il sistema elettorale. Sta di fatto che noi chiediamo che questa cosa si faccia con urgenza, intanto perché è necessario dare una mano con una legge nuova alla rigenerazione profonda della magistratura, di cui c'è un bisogno incredibile. Ma dall'altro lato, perché il Consiglio Superiore a luglio scade e deve essere rieletto, ma dobbiamo farlo con le nuove regole, non con le vecchie. E il Consiglio deve avere una legge per poi fare i regolamenti e preparare le elezioni. Insomma, noi entro febbraio bisogna che questa cosa sia in gazzetta ufficiale. Chiudo dicendo che il PD ha presentato delle proposte importanti, ci abbiamo lavorato con Anna Rossomando, con Bazoli, con Mirabelli, un po' tutti noi che seguiamo la giustizia. E noi pensiamo a un sistema elettorale che garantisca la pluralità, ma anche che contrasti il correntismo, che è stato uno dei cancri che hanno minato la credibilità della magistratura. Pensiamo a norme che garantiscano la parità di genere. Vogliamo dare più peso agli avvocati nel giudizio, nei consigli giudiziari, agli ordini degli avvocati. Insomma, basta con le nomine a pacchetto che spesso sono lottizzate, quindi nomine cronologiche, insomma una serie di cose. E poi proponiamo, qui però con un binario diverso su cui la Cartabia è d'accordo, un'alta corte. Noi vorremmo che fuori dal CSM venga formata un'alta corte con straordinarie, grandissime personalità istituzionali, ex presidenti della corte, per dire, le quali fuori dal CSM possano giudicare i ricorsi, i provvedimenti disciplinari di tutte le magistrature, perché questo significa togliere dal CSM un tema che spesso è incrocio tra promozioni, retrocessioni, provvedimenti, sanzioni, che spesso sono state oggetto di scambio. Chiudo, Cristiano, su un punto che mi sta a cuore. Tu citavi, dice, domani l'ultima seduta del CSM presieduta da Mattarella. Ma questa seduta non era prevista. Questa seduta è stata convocata d'urgenza dal vicepresidente Ermini perché la settimana scorsa c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che ha decapitato i vertici della Cassazione, i quali vertici, soprattutto il primo presidente Curzio, procuratore generale Curzio, è colui che farà venerdì, quindi dopodomani, la relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario, che al di là della solennità è un punto fondamentale. Bene, una settimana prima questo vertice viene decapitato su una nomina gestita quasi all'unanimità, perché sono sia il presidente che l'aggiunto sono due figure di grande spessore condivise da tutti. Ora, io non entro nelle sentenze, ma la tempistica è proprio brutta, perché si poteva aspettare per renderla nota, per pronunciarla probabilmente. Quindi che cosa ha dovuto fare il presidente Ermini, che in mezzo alla tempesta in questo anno ha lavorato con grande dedizione, con grande impegno? Ha dovuto far riconvocare la commissione, far riesprimere la commissione, riunire l'ufficio di presidenza, convocare il plenum per rifare le stesse nomine, perché è evidente che quello schiaffo ritiene il CSM di no. E il fatto che a questa seduta partecipi il Presidente della Repubblica, come è stato annunciato, è un fatto di particolare rilievo, perché significa che fino all'ultimo minuto del suo mandato il Presidente Mattarella vuole dare una mano a tenere insieme un organo che comunque va criticato, va radicalmente cambiato, ma però qualcuno come noi vuole cambiare le cose per rafforzare la credibilità e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Ho il timore che in giro invece ci siano altre forze, altri ambienti che vorrebbero cogliere questa crisi della magistratura per metterla sotto il tacco della politica e minarne l'indipendenza.
Va bene, molto chiaro, onorevole Verini. Senta, parliamo un attimo di Quirinale. Mi dice a che punto siamo arrivati? Stamattina c'è stato questo incontro tra Letta e Conte. Lunedì 24 inizieranno le votazioni. Insomma, che cosa possiamo dire oggi? A che punto siamo? Insomma, tutte le persone che stanno lì, che cercano di capire, no? Anche che cosa si muove nei diversi schieramenti, al di là di candidature non candidature.
Ma guardi, io devo dire, condivido particolarmente la linea che il partito, approvando le indicazioni del segretario Letta, si è dato. Perché poi ci possono essere tattiche, però noi siamo in quel momento lì. Tu ricordavi prima i dati della pandemia, possiamo citare la necessità di tenere molto, ma dico molto, sottolineo ancora molto, attenta e vigile l'attenzione sul PNRR. Abbiamo un'inflazione che galoppa e abbiamo le bollette che rischiano di far saltare bilanci familiari e delle imprese. Abbiamo la necessità di prevedere ulteriori misure per ristorare i settori del turismo.
Tutto questo per dire che il paese, insomma, non si può permettere di perdere tempo.
Non si può permettere e soprattutto non sopporta il paese le litigate, le risse politiche, i battibecchi, le instabilità. E per questo il Partito Democratico dice: sgomberiamo il campo da candidature improponibili. Quella di Berlusconi è particolarmente improponibile per ragioni che tutti conosciamo, non solo perché è un capo di partito, perché i capi di partito non sono tutti uguali, ma perché la sua figura e il suo percorso, per mille motivi personali, politici, non è quella adatta a unire l'Italia, a unire il Parlamento, a rappresentare un ancoraggio solido alla Costituzione. Lo sanno anche quelli della destra, la Meloni e Salvini, che però stanno al guinzaglio per ragioni, come dire, politico-elettorali. Però è chiaro che si aspetta a tutti che Berlusconi prenda atto della improponibilità della sua candidatura. Sgomberato questo terreno, un secondo dopo, la linea del PD è molto chiara e mi auguro che venga condivisa da tutti. Scegliamo una personalità di grande spessore, in cui ci si possa riconoscere il paese, ma anche la gran parte del Parlamento. Questa personalità deve andare nel solco di Mattarella, perché Mattarella, come alcuni predecessori suoi, da Napolitano a Ciampi a Scalfaro, sono state figure che hanno aiutato a evitare la crisi del sistema dal 92, quando scoppiò Tangentopoli, la crisi dei partiti del Novecento, Scalfaro e poi gli altri. Ecco, continuiamo in un momento come questo su questa linea, una personalità e tenere insieme, però con questa scelta unificante, tenere insieme la stabilità del governo, intesa come della azione di governo, e quindi tenere insieme la necessità di dare da domattina, da oggi, le risposte che il paese ogni giorno si attende. Ecco perché questa assunzione di responsabilità, ci chiedono: ah, ma voi non fate i nomi, ma di che parli? Non stiamo giocando a zecchinetta, stiamo decidendo di eleggere la figura che dovrà sostenere un sistema paese che è chiamato ad affrontare delle sfide anche drammatiche e che deve dialogare anche come presidente con l'Europa, con un governo che quindi poi sarà Draghi, sarà Mattarella, sarà altre figure. Non è questo il punto, però dobbiamo essere d'accordo su questo, tenere insieme un'elezione di quel profilo con la stabilità della legislatura per fare quelle cose, completare le riforme e dare quelle risposte. Io quindi, magari mi sbaglio, però sono fiducioso. Se si sgombera il terreno da questa candidatura, mi pare ormai avviata al tramonto, di Berlusconi, che è il simbolo dell'essere divisivo, una volta sgomberato il terreno, è chiaro che c'è poi un passo importante da fare nell'individuare rose, figure, personalità che rispondano a quei requisiti, ma tenendo insieme le due cose.
Perfetto, è molto chiaro. Onorevole Verini, senta, siamo quasi in chiusura. Io la porto poi verso un'altra grande notizia, una battuta naturalmente. Tra poche ore Radio Immagina compie il primo anno di vita. Insomma, noi domani, fra l'altro, in qualche modo ricorderemo questa data con un filo diretto. Sarà nostro ospite il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta. Anzi, ne approfitto per ricordare ascoltatori e ascoltatrici che domani alle 14 Enrico Letta risponderà anche alle vostre domande, che potete iniziare a mandare al 342 14 26 902. È stato un anno in cui sono successe veramente tantissime cose, no? E noi l'abbiamo raccontate in diretta con l'aiuto della redazione. Anzi, voglio ricordarli tutti oggi, i colleghi, i redattori: Stefano Minnucci, Stefano Gaggelli, Agnese Rapicetta, Maddalena Carlino, Sara Guabello, Roberto Soriani, che poi da qualche tempo il direttore Andrea Bianchi, Lenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming. Insomma, una grande redazione che ha lavorato, io penso, tanto e bene fino ad oggi, no? Ci auguriamo che questo lavoro possa crescere in futuro. No, volevo sapere qual era il suo bilancio, naturalmente, di questo primo anno di trasmissioni di Radio Immagina.
Aggiungerei anche il nome di Cristiano Bucchi, che sta qui. Guarda, io ricordo, ero tesoriere da poco e l'allora segretario Zingaretti mi chiese: Walter, l'idea è quella di fare appunto Radio Immagina con certe caratteristiche, e come tesoriere devi dare una mano ad accelerare e mi ricordo che lavorammo con veramente con grande impegno e soprattutto bruciando le tappe, grazie anche al vostro direttore Andrea Bianchi, che è un vulcano. Io do un giudizio molto positivo. Io penso che questo progetto sia un progetto che ha già dato risultati significativi, importanti, ma che ha anche delle potenzialità davanti a sé. Naturalmente, lo dico da qui più da partito, in modo integrato con la comunicazione complessiva del nostro partito, di cui però Radio Immagina è un pezzo importante. E aggiungo, è un pezzo anche perché non solo per trasmettere quotidianamente le opinioni, quella che una volta sarebbe la linea del partito, tutte cose utilissime naturalmente, ma anche per una forma di interattività. È capitato diverse volte con nostri circoli, con nostre organizzazioni territoriali. Poi voi un'altra caratteristica, che avete aiutato, prima che poi nascessero le Agorà, che sono una straordinaria sfida di apertura, però avete aiutato il partito ad aprirsi, perché voi avete ospitato in questo anno tante personalità, non necessariamente di partito o comunque vicine al partito, personalità della cultura, dell'economia, del sociale, che hanno espresso punti di vista non coincidenti a volte, spesso magari, con quelli del partito. Ma questo è un arricchimento. Chi è che ha paura di aprirsi? Chi si sente debole? Chi non ha un'identità? Ma se una forza, un partito e uno strumento di comunicazione di questo partito sente sicuro dei suoi valori, dei suoi ideali, quelli che qualche giorno fa in qualche modo sono stati sintetizzati per tutti da Davide Sassoli, ecco, se c'è questa consapevolezza, allora l'aprirsi viene non solo naturale, ma lo si fa come una grande opportunità di dialogo e di recepire ognuno le ragioni dell'altro e arricchirci. Radio Immagina, secondo me, è stato e è questo. Naturalmente, voi avete fatto, lo dico da tesoriere, spesso le nozze coi fichi secchi, perché le risorse sono state e sono poche, quindi avete lavorato però con grandissima professionalità. Un po' di voi vi conoscevo dai tempi di UDEM, la televisione satellitare del PD delle origini, che mi capitò di dirigere per un anno e mezzo. Insomma, e ho ritrovato comunque quella passione, quell'entusiasmo, ma anche quella professionalità. Insomma, ho voluto contestualizzare un po', però ecco, io do un giudizio di bilancio di un anno positivo, è un buon compleanno, vi portate bene questo primo anno e sono, ed è importante che domani il segretario faccia questa diretta, perché siete un pezzo che può aiutare ancora di più il Partito Democratico a crescere, non solo quantitativamente, ma a rafforzarsi e ad aprirsi. L'apertura per una forza della sinistra è per me una questione vitale.
E domani spegneremo in diretta le candeline, appunto, come ricordava lei, con il segretario Enrico Letta, a partire dalle 14. Onorevole Verini, ci fermiamo qui, grazie, buon lavoro, insomma mi sembra che ce n'è parecchio, no? Guardando soprattutto alle prossime ore, ai prossimi giorni, poi magari faremo il punto la prossima settimana, lì dove ci dovessero essere delle novità, no? Non solo sulla questione Quirinale.
Volentieri.
Grazie, a presto.
Ciao.